posso darvi un po' di informazioni su, per quanto riguarda l'accoglienza o presunta accoglienza dei siriani in Sicilia. Non so se avete riassunto un attimo intanto i numeri, perché vorrei partire da questi dati per comprendere poi al meglio qual è il fenomeno complessivo degli arrivi, quantomeno in Sicilia. Si tratta di circa 5.000 siriani arrivati dall'inizio dell'anno a oggi sulle coste. Stiamo parlando di un flusso complessivo via mare di circa 12.000 persone da gennaio ad oggi, a fronte per esempio dei 50.000 del 2008, che fu uno degli anni più più affollati. Per cui partendo da questo dato, che non è assolutamente emergenziale rispetto a tante altre vicende degli anni passati, diciamo che quello che noi come Borderline Sicilia denunciamo in continuazione è appunto la forma emergenziale con la quale vengono accolte queste persone, perlomeno qua in Sicilia. Si parla di prima accoglienza e soccorso. Io l'altro giorno per esempio ascoltavo i telegiornali, ed è da un po' di giorni che piuttosto che riferire di prima accoglienza parlano di pronta accoglienza. Già questo mi faceva riflettere sul fatto che appunto non è più una prima accoglienza ma una pronta accoglienza, perché un'accoglienza improntata all'emergenza non è più prima accoglienza, perché queste persone purtroppo, per tutta una serie di ragioni che ora magari possiamo brevemente analizzare, non restano più le 48 ore stabilite dalla legge nei centri di smistamento, ma purtroppo soggiornano molto più tempo, con dei problemi che vanno dalla promiscuità, perché tra l'altro sono tutte, per la maggior parte, per quanto riguarda i siriani perlomeno, nuclei familiari o giovani uomini, però sicuramente in minoranza, ma ci sono anche, vanno in accoglienza per esempio con i minori stranieri, soprattutto egiziani, che arrivano insieme a loro. Per cui i problemi sono tantissimi. Io ieri pomeriggio sono stata su segnalazione della nostra partner tedesca Borderline Europe, mi sono recata proprio al Palacannizzaro di Catania, che è una palestra, chiamiamola così, approntata negli ultimi mesi appunto per la prima accoglienza degli arrivi via mare qui a Catania, così come sulla costa siracusana, è per la maggior parte formata appunto da siriani. Se da un punto di vista igienico-sanitario comunque la situazione non è drammatica, comunque l'organizzazione materiale e servizi possiamo dire che piuttosto efficiente, però il problema in questo momento più grosso riguarda la resistenza che stanno facendo i siriani nel farsi identificare. Questo ha portato nei mesi scorsi sono venute fuori sia da Siracusa che da Catania delle notizie di violenza sui siriani accolti, perché sicuramente con la forza, questo è il dato certo, ora non so quante violenze, perché non siamo riusciti ancora a trovare diretti interessati che hanno testimoniato in questo senso, però sicuramente dalle informazioni che abbiamo raccolto la polizia a un certo punto, dopo magari qualche giorno o qualche ora di trattativa, se continua a scontrarsi con questo rifiuto di essere identificati da queste persone, allora usa sicuramente i mezzi pesanti per ottenere il rilascio delle impronte digitali. Ora vogliamo ricordare un po' per i profani che il problema si pone in relazione al fatto che il sistema asilo in Italia e in Europa ha come unico punto di riferimento normativo il regolamento di Dublino, che è un regolamento che dispone la necessaria acquisizione della richiesta di protezione internazionale del paese presso il quale il migrante è arrivato per primo, per cui se le persone arrivano in Italia è chiaro che non possono presentare richiesta d'asilo in altri paesi d'Europa. Ora il problema si sta facendo pesante soprattutto sia per i siriani che gli eritrei. Per esempio l'altro ieri, questa è una notizia che non si è saputa, l'altro ieri 200 eritrei si sono mossi in una protesta assolutamente pacifica al centro su Lampedusa, al centro nella piazza diciamo cittadina, per manifestare appunto sempre per il riconoscimento del loro diritto d'asilo a livello europeo.
Sì, una domanda che volevo farti su questa questione che si rifiutano, non vogliono dare il proprio nome e cognome, la propria identità. Secondo te, dalle cose che stai vedendo, questo rifiuto ha più a che fare con il fatto appunto che vogliono poi dall'Italia cercare altre soluzioni e trovare altri paesi e non conviene loro diciamo dare le loro generalità per non perdere appunto quel diritto di prima base di essere sostenuti da un altro Stato, o perché non a seconda del loro passato, con il loro rapporto con gli Stati, per esempio i siriani non si fidano delle autorità statali?
Questa è una bella domanda. Sicuramente diciamo, il dato oggettivo che emerge è che soprattutto per i siriani ma anche per gli eritrei queste persone hanno tutti, e ora racconterò magari quello nello specifico che è successo ieri, hanno tutti o comunque per la maggior parte parenti primo o secondo grado già migrati negli anni passati nel resto d'Europa, per cui è chiaro che piuttosto che rimanere qui in Italia, dove ormai diciamo, la qualità del nostro sistema di accoglienza è rinomato in tutto il mondo, è arrivato veramente pure fuori dalle mura europee, per cui è chiaro che sapendo che vanno incontro a mesi e mesi di stallo in posti desolati e senza un minimo assistenza eccetera, non, almeno questo per quanto riguarda gli eritrei. Per i siriani è ancora c'è ancora un discorso diverso da fare, perché intanto è una migrazione tra virgolette più particolare, stiamo parlando per la maggior parte liberi professionisti, comunque per la maggior parte gente benestante, quindi che non ha problemi economici, per cui non sta chiedendo l'assistenza all'Italia, sta solo chiedendo all'Europa di trasferirsi in un posto sicuro dove poter rimpiantare la loro vita, fuggendo dalla guerra. Ed è chiaro che loro lo vogliono fare, come ad esempio la famiglia alla quale ne ho cercato di dare assistenza ieri, legale, la famiglia di ieri che aveva dei parenti in Germania. Il papà di questa bambina di 3 anni, che è partita insieme alla mamma e il nonno dalla Siria con un viaggio pazzesco, pagando tantissimi soldi, stiamo parlando almeno in media di 10-15 mila euro a nucleo familiare per quelli che arrivano in Sicilia, e in Sicilia diciamo è il viaggio più economico, da quello che nelle settimane scorse hanno rivelato delle interviste, diverse interviste ai siriani arrivati, e tra l'altro se non ricordo male sono stati pubblicati sul sito del CIR queste informazioni. Comunque, quindi stiamo parlando di persone che hanno anche i mezzi economici per realizzare e concretizzare il loro progetto migratorio. Per quanto, ritornando alla domanda che mi hai fatto, io ieri appunto riflettevo su questa circostanza, sul fatto che assolutamente il sistema di prima accoglienza in Italia non va assolutamente bene, ma per una semplice ragione, perché è affidata alle forze dell'ordine. Cioè non esiste che profughi di guerra vengano affidati nelle mani e nelle direttive di personale militare. Non esiste. E da questo punto di vista è sicuramente un trauma, perché queste persone certo non hanno un'esperienza positiva con le forze dell'ordine, e non ha motivo di esistere. È chiaro che questo problema viene fuori perché l'immigrazione è da sempre un problema di ordine pubblico, comunque gestito come tale, ma bisognerebbe seriamente cambiare la prospettiva.
Certo, però io ho un dubbio, questi profughi, quale permesso potrebbero accedere? Cioè, potrebbero avere un permesso umanitario? Può essere riconosciuto l'asilo politico?
Noi sappiamo, almeno per quanto riguarda Sicilia, sul versante siracusano, perché è un po' quello in questo momento, diciamo, è quella la commissione interessata in questo momento dai siriani, visto che stanno sbarcando tutti, comunque arrivano sulle coste della Sicilia orientale,
arrivano
e stanno dando
protezione
sussidiaria, stanno riconoscendo. Naturalmente quei pochi che sono rimasti qui in Sicilia ad attendere l'esito della loro domanda, e comunque che hanno perfezionato la richiesta di protezione internazionale, perché per la maggior parte comunque sono scappati ieri mattina proprio dal Cala Cannizzaro di Catania, erano fuggiti 40. È chiaro che fuggono magari gli uomini, mentre le donne e i bambini non hanno, diciamo, questa possibilità, e sono costretti a rimanere per il tempo necessario. Ora, il punto è che queste persone potrebbero accedere certamente al riconoscimento di una forma di protezione, però a rischio di rimanere un anno e mezzo qui in Italia bloccati,
senza poter
contro
fare
la possibilità di ricongiungersi con i propri familiari nel resto d'Europa. Per cui quello che anche abbiamo suggerito ieri a questa famiglia che ha ritrovato, insomma, questa mamma e questo bambino, questa bambina e il nonno che hanno ritrovato il marito, il papà che è arrivato alla Germania ieri, appunto per cercare di portare con sé il resto della famiglia, perché questa è una persona che appunto è da anni che vive in Germania, che faceva prima spola Siria e Germania. Abbiamo suggerito loro comunque di farsi identificare, perché purtroppo in Italia è un obbligo di legge farsi identificare, non si può andare in giro diversamente. Peraltro, insomma, se si dovesse protrarre il rifiuto, si potrebbe andare incontro anche a violazioni di legge, e quindi al rischio di essere arrestati o comunque, insomma, sottoposti a un procedimento penale sicuramente, e quindi di quantomeno farsi identificare, formalizzare o no la richiesta d'asilo, questa è una scelta assolutamente personale, dopodiché poter raggiungere il familiare. E poi si vedrà, questa è la considerazione che facevamo ieri anche con gli avvocati di queste persone che sono in Germania. Dal 1 gennaio 2014 entra in vigore il regolamento Dublino 3, che ha allargato la possibilità di ricongiungimenti familiari in fase internazionale, quindi tra uno Stato estero e l'altro, in fase, diciamo sempre nell'ambito europeo, in fase di riconoscimento della protezione internazionale, e quindi in quel caso intanto loro si recheranno, insomma, ritorneranno, andranno, seguiranno i parenti all'estero, dopodiché tutto dovrà essere giocato davanti ai tribunali stranieri per vedere quale potranno essere le reali modalità di interpretazione del regolamento anche sulla base delle singole legislazioni nazionali.